Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. 16 giugno 1944, Nord Italia. Inutile che vi dica in che condizioni era il Nord Italia a metà del 1944, un'Italia spaccata a metà dalla guerra, un Nord Italia a sua volta spaccato in tre parti, una parte gestita direttamente dall'occupante tedesco, una parte gestita, almeno a parole, dalla Repubblica Sociale Italiana, che però da dove ricevesse gli ordini lo sappiamo tutti, e una parte che invece si sollevava, lottava nella guerra di liberazione. La nostra storia inizia alle 7 del mattino nel quartiere Baldenik di Belluno. È un quartiere rinomato in maniera triste all'epoca, potremmo dire famigerato, perché nel quartiere Baldenik c'è il carcere di Belluno, un carcere che era nato ovviamente per prigionieri normali, così vengono chiamati, ma che negli ultimi anni è stato utilizzato sempre di più anche per prigionieri speciali, prigionieri politici, partigiani, oppositori, tutti coloro che hanno in qualche modo cercato di opporsi all'occupante nazista e sono stati catturati. Alle 7 del mattino del 16 giugno 1944 il silenzio del quartiere è però rotto dall'incedere di stivali. 12 persone avanzano lentamente, guardinghe tra le case e si dirigono proprio verso il carcere. 8 di loro hanno indosso delle uniformi. Sono uniformi dell'esercito tedesco, pulite, stirate da poco, tenute perfettamente in ordine come le loro armi. E tra di loro, 4 sono invece prigionieri, legati, portati senza armi in mezzo verso il carcere. Alle 7 in punto, il piccolo drappello raggiunge il carcere di Baldenik, il carcere di Belluno. Quello che degli 8 e l'ufficiale più alto in grado si fa avanti, batte violentemente alla porta e chiede di entrare. Quando l'uomo che era di guardia, che ovviamente non si aspettava nessuno, vede che quello davanti a lui è un ufficiale tedesco, chiama uno dei pochi alti in grado all'interno del carcere. Un carcere che, dopo tutto, a causa delle necessità della guerra, non è così ben difeso, potremmo dire. Ci sono appena 14 carabinieri sparsi per il carcere, 2 che camminano sui camminamenti e una decina di secondigli, alcuni dei quali peraltro erano prigionieri comuni che sono stati riconvertiti in cambio di uno sconto di pena. Quando finalmente arriva l'ufficiale del carcere, chiede che cosa i tedeschi vogliono. Ovviamente lo fa con un tono abbastanza dimesso, perché di solito in quegli anni quando un tedesco voleva qualcosa lo otteneva. Il tedesco è di poche parole, fa avanzare un messaggio, una lettera e chiede di poter entrare, chiede di poter avere consegnati tutti e 70 i prigionieri politici. Non è una richiesta da poco, 70 prigionieri da consegnare è una richiesta importante e nessuno all'interno del carcere aveva saputo niente fino a quel momento. I tedeschi avanzano, entrano all'interno del carcere, del cortile, 2 di loro rimangono lì fuori, gli altri entrano all'interno del carcere stesso, raggiungono l'ufficio e qui aspettano la consegna dei prigionieri. L'ufficiale italiano, l'ufficiale dei carabinieri, di guardia, comando di quel carcere, però qualche dubbio se l'è fatto venire intanto, perché 70 prigionieri sono tanti, sono tutti prigionieri politici che ha. Non c'è nessun ordine, non è arrivato nulla di informarlo di quel trasferimento e soprattutto fino a quel momento i tedeschi, che sono sì precisi, immobili, silenziosi, ma non hanno praticamente proferito parola. Non hanno proferito parola, ma soprattutto non hanno tirato fuori nessun documento. Ad un certo punto l'italiano, il carabiniere, decide che ne ha abbastanza e dice: va bene, noi ve li consegniamo, ma voi dateci i documenti. Niet. E la risposta del tedesco. Dateci i documenti. Niet. Mi servono i documenti. Se non me li date, se mi date un foglio firmato e timbrato che io vi devo consegnare quei prigionieri, non avrete nessuno. Niet. Ora, probabilmente questo carabiniere non era molto pratico del tedesco, altrimenti avrebbe notato che quel niet, ripetuto senza un filo di accento, non era una parola tedesca, ma era una parola russa. Quell'uomo non era un russo che si era arruolato nelle SS, non era un uomo di origine russa arruolato per qualche motivo nella Wehrmacht, no, era un russo a tutti gli effetti ed era un partigiano. perché quelli che erano entrati nel suo carcere, quei 12 uomini, non erano tedeschi e prigionieri, ma erano 12 partigiani, alcuni italiani, alcuni russi, che ora, all'interno di quell'ufficio, si stavano giocando il tutto per tutto per liberare 70 uomini. Ad organizzare quel colpo era stato il partigiano Carlo, nome di battaglia di Mariano Mandolesi, nato nel 1920 a Gaeta, quindi dalla parte opposta dell'Italia, ma che in quei giorni era il comandante partigiano della piazza di Belluno. Era stato lui ad avere l'idea di liberare quei 70 uomini, perché mantenere tutti quei prigionieri in carcere era un rischio. Che cosa facessero i tedeschi ai prigionieri politici lo sapevano tutti. Li usavano per delle rappresaglie, talvolta li giustiziavano assolutamente senza motivo. Tutti sappiamo che cosa successe ai prigionieri di Roma dopo l'attacco di Via Rasella alle Fosse Ardeatine. Tutti sappiamo che cosa succedeva giornalmente in tutta Italia con i prigionieri politici che venivano torturati e poi giustiziati. Carlo voleva impedire tutto questo e aveva deciso quindi di preparare quel colpo. Dopotutto il carcere non era così ben difeso. Si poteva provare ad attaccarlo di mattina, sfruttare la paura che tutti avevano dei tedeschi e trovare un modo di entrare. Il gruppo che si era creato non era composto solo da italiani, anzi in realtà era composto principalmente da russi. Russi che si erano uniti ai partigiani, erano stati liberati e stavano partecipando attivamente alla guerra di liberazione, russi che avevano tutta l'intenzione di partecipare a quel colpo. Molti di loro si erano travestiti da tedeschi e ora erano all'interno del carcere. Carlo però era stato preciso. Aveva detto: questo non è un massacro, questo non deve essere un assalto al carcere, perché il carcere è vero che è poco difeso, ma è anche un carcere facile da difendere. Quei pochi uomini all'interno bastano e avanzano per fermarne anche 50-60. Se vogliono liberare i 70 uomini, prima che da altre caserme della città arrivino altri soldati, devono agire d'astuzia. E così entrare all'interno del carcere con le armi, ma senza il colpo in canna, perché non bisogna potenzialmente uccidere nessuno, e liberarli il prima possibile. Fino a quel momento però le cose non sono andate esattamente benissimo, perché mentre l'uomo, il comandante del carcere, continua a chiedere i documenti, a un certo punto inizia a dirlo anche in tedesco, perché almeno una parola di tedesco la sa, insomma cerca di farsi capire, continua a ricevere dei niente, l'unica cosa che Mariano Mandolini, che anche lui in quella stanza, anche lui travestito da tedesco, aspetta è che arrivi qualcuno con le chiavi. Alla fine, quando veramente il comandante ormai sta perdendo la pazienza e sta dicendo basta, adesso chiamo i miei superiori e scopriamo che cosa sta succedendo, quando ormai i russi sembrano pronti a intervenire, temendo di essere all'improvviso scoperti, entra un secondino che ha con sé le chiavi. È stato chiamato, quando ancora si pensava che tutto fosse a posto, e ha continuato il suo viaggio. Nel momento in cui entra, il comandante, disperato, si rivolge ancora una volta al comandante, gli dice basta, non sapete, non parlate, almeno sapete una parola di italiano? Al che Mariano, viste le chiavi, alza la pistola, gliela punta al volto e dice: l'italiano lo sappiamo tutti, perché siamo partigiani. Ora giù le armi e liberate i prigionieri. Il colpo riesce perfettamente, perché appena lì carabinieri nella stanza sono disarmati, costretti a spogliarsi, legati in un angolo, Mandolesi allarga leggermente le finestre e a quel segnale convenuto i soldati che ancora si trovavano, i partigiani che ancora si trovavano nel cortile, distribuiscono rapidamente le armi ai prigionieri presenti e prendono d'assalto il resto del carcere. Il colpo riesce perfettamente. Nessuno rimane ferito, nessuno ovviamente rimane ucciso e in pochissimi minuti tutti e 70 i prigionieri politici vengono liberati. Una dopo l'altra le celle vengono aperte, vengono fatti uscire, cercati uno per uno e portati fuori, dove dei camion, ovviamente organizzati e preparati, li stavano aspettando. In pochi minuti il colpo riesce, il carcere viene abbandonato, i prigionieri scappano e altri 70 riescono a fuggire dalla prigionia nazista. La cosa incredibile è che questo colpo era talmente ben riuscito che un anno dopo sarà riutilizzato. Il 28 di aprile del 1945, infatti, come potete vedere, siamo dopo il 25 aprile, ormai l'esercito nazista è allo sbando, l'Italia sta venendo liberata rapidamente, ma il 28 aprile del 1945 il partigiano Carlo ancora una volta farà lo stesso colpo. Questa volta il timore era che i nazisti, ritirandosi, potessero prima passare dal carcere ed eliminare i prigionieri politici. E per evitarlo, il colpo, nelle stesse identiche modalità, sarà ritentato e ancora una volta riuscirà. Chissà, forse erano stati cambiati i secondini, forse erano stati cambiati i carabinieri perché considerati in qualche modo compromessi, ma il risultato fu che ancora una volta dei prigionieri politici ebbero salva la vita. Questa storia, che sembra uscita da un film e che mi è stata raccontata da Fabrizio Ruffini, che ringrazio tantissimo perché mi ha mandato il materiale per una storia di cui non sapevo assolutamente nulla e che è veramente bellissima, pensate, è passata alla storia come la beffa di Baldenick. Ripeto, la cosa incredibile è che questa beffa sia riuscita addirittura due volte. Quindi direi di brindare a tanti uomini coraggiosi che hanno combattuto per la libertà dell'Italia, alla loro salute e nel ricordo di tutti coloro che invece sono morti. A presto!